misteri di Massimo Polidoro.
Signore e signori, Houdini ora si prepara a entrare nella pagoda della tortura. Questa spettacolosa forma di evasione non è stata mai tentata prima, da nessuno. Per vostra informazione, la vasca contiene 2 tonnellate d'acqua. Ora presto, signori, salite gli scalini. Chiuderete i lucchetti non appena Houdini sarà calato nell'acqua. Siete pronti, Houdini? Via! Attenti al tempo!
Harry, sono Bess.
Bess?
Sì.
Ritornerò, Bess. Ci deve essere un modo. Ci deve essere un modo. Ritornerò.
Chi ha visto questo film non può assolutamente dimenticarsi il finale che abbiamo appena ascoltato. Il grande Houdini, il mago che nessuna prigione può trattenere, tenta l'esperimento della pagoda della tortura. Una sorta di cabina di vetro e acciaio piena d'acqua, dove lui sarà infilato a testa in giù e chiuso dentro. Ma l'esperimento fallisce e Houdini, sul punto di morire, promette a sua moglie Bess che ovunque andrà e, sottinteso nell'aldilà, lui ritornerà. «Ci deve essere un modo», dice, «proprio come c'era sempre stato un modo per fuggire da ogni tipo di prigione». Ricordo che avevo 5 anni quando vidi questo film per la prima volta e ne rimasi assolutamente stregato. Quella storia, quell'uomo così straordinario mi colpirono al punto da aver in qualche modo indirizzato quelli che sarebbero stati i miei interessi e la mia professione nel corso della vita. E sì, perché anche se si trattava solo di un film, Harry Houdini era un personaggio esistito veramente, a cavallo tra l'8 e il 900, e oggi lo vogliamo ricordare. Cominciamo intanto col dire che il suo nome si pronunciava Houdini, con l'accento sulla prima I e non Houdini. Era il re delle evasioni, il mago dei maghi, un uomo che non pochi ritenevano possedesse in realtà straordinarie facoltà soprannaturali. L'attrice Sarah Bernhardt una volta gli chiese se usando la sua magia poteva farle ricrescere la gamba amputata. Il presidente Roosevelt si convinse che quell'uomo doveva avere straordinarie facoltà medianiche, visto come in un'occasione era riuscito a leggergli il pensiero. Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, concluse che Houdini poteva realizzare le sue leggendarie fughe solo perché era capace di smaterializzare il proprio corpo. E George Bernard Shaw amava ripetere che la fama di quel mago era paragonabile solo a quella di Gesù Cristo. Se ancora oggi, a 80 anni dalla sua morte, il nome di Houdini resta sinonimo di magia e mistero, dipende probabilmente anche dal fatto che non fu solo il mago delle evasioni. Fu anche un pioniere del cinema, scrisse, interpretò e diresse alcuni film in cui riproponeva in chiave avventurosa le sue imprese. Fu un inventore, un collezionista, uno scrittore. Fu il primo uomo a volare con un aeroplano in Australia e fu anche il nemico più pericoloso di medium, ciarlatani e spiritisti truffaldini. Là dove fior di scienziati, tra cui anche qualche premio Nobel, si lasciavano ingannare dai trucchi più o meno abili di medium e sensitivi, Houdini riconosceva i sotterfugi dietro le apparenti magie e li smascherava, proprio perché lui era un esperto di trucchi. Qualcuno, come Conan Doyle, ipotizzò seriamente che Houdini avesse dei poteri paranormali. Le sue fughe spettacolari non sembravano avere altra spiegazione. Com'era possibile, si chiedevano in tanti, che un uomo potesse liberarsi dopo essere stato ammanettato, incatenato, chiuso dentro una cassa di legno, inchiodata, legata e gettata in fondo al mare? Houdini immancabilmente rigettava supposizioni di questo tipo e diceva sempre che lui era solo un illusionista e che non possedeva alcuna facoltà soprannaturale. A volte si dice che i suoi trucchi sarebbero stati sepolti insieme a lui, ma in realtà non è così. La gran parte dei suoi segreti sono noti a molti prestigiatori, o quasi. Non tutto, infatti, è conosciuto. Sono ancora tante le imprese sulle quali ormai è solo possibile offrire congetture. E forse è proprio l'incertezza ciò che ha conservato e che conserverà la fama di Houdini. Come i grandi crimini irrisolti, le sue evasioni offendono il nostro desiderio di vivere senza ambiguità, pretendono una soluzione, e il fatto che invece restino insolute non fa che perpetuare il loro mistero. James Randi, illusionista americano, grande investigatore di misteri e smascheratore di ciarlatani, per 40 anni ha ripetuto sui palcoscenici di mezzo mondo le stesse dimostrazioni di Houdini. Quando gli ho chiesto di sintetizzare come riusciva Houdini nelle sue imprese, mi ha risposto così. Premesso che il merito va in parte alla destrezza e alla forza fisica di Houdini, così come alla potenza dei suoi polmoni, alla sua agilità e capacità di contorcersi come un'anguilla, posso dire per esperienza che in certi casi per aprire lucchetti e serrature serve per forza una chiave o un grimaldello. Il segreto, semmai, è sapere dove nasconderli. Houdini, per esempio, era capace di ingoiare piccoli oggetti, trattenerli nello stomaco e poi rigurgitarli a comando. Forse nascondeva delle piccole chiavi in una capsula che poi ingoiava, ma è solo una supposizione. Il film di cui abbiamo ascoltato il finale in apertura di questa puntata si intitolava Il mago Houdini. Fu diretto nel 1953 da George Marshall e interpretato da Tony Curtis nella parte di Houdini e Janet Leigh nella parte di Bess. Per Curtis, quello fu il suo primo ruolo da protagonista, che gli permise poi di interpretare commedie rimaste nella storia del cinema, come Operazione Sottoveste e A qualcuno piace caldo. Janet Leigh, che all'epoca era anche moglie di Tony Curtis, sarebbe in seguito entrata anche lei nella storia cinematografica con il suo ruolo di accoltellata nella doccia in Psycho di Alfred Hitchcock. Il mago Houdini, il film intendo, fece moltissimo per consolidare e perpetuare il mito del grande illusionista, ma contribuì anche a diffondere diverse leggende del tutto infondate. Per esempio, si sostiene che Houdini riuscì a comunicare con la madre morta, mentre in realtà non ci riuscì mai. Si racconta di come durante un numero in cui fu gettato in un fiume ghiacciato rimase intrappolato sott'acqua non riuscendo più a trovare il buco nel ghiaccio per via della corrente che lo spingeva lontano. In quell'occasione si dice che potesse sopravvivere respirando l'aria che si trovava nell'intercapedine tra l'acqua e il ghiaccio finché ritrovò l'uscita. È un episodio straordinario, ma che nella realtà non si verificò mai, anche se già ai suoi tempi Houdini amava far credere che le cose fossero andate proprio così. Poi lo avete sentito anche voi, si dice che il motivo per cui Houdini morì fu il tentativo di fuggire dalla temibile pagoda della tortura, un numero impossibile, che Bess non voleva assolutamente che lui tentasse. Ebbene, non è vero nemmeno questo. Houdini inventò il numero della pagoda e poi lo presentò in media due volte al giorno per quasi 14 anni e non ebbe mai problemi. L'unica registrazione sonora della voce di Houdini, uno straordinario reperto inciso con il fonografo di Edison nel 1914, oltre a farci ascoltare l'insolita voce di Houdini, ci presenta proprio questa illusione, la pagoda della tortura. Sentiamo.
Ladies and gentlemen, in introducing my original invention, the water torture cell, although there is nothing supernatural about it, I am willing to forfeit the sum of $1,000 to anyone who can prove that it is possible to obtain air inside of the torture cell when I'm locked up in it in the regulation manner after it has been filled with water. Should anything go wrong when I'm locked up, one of my assistants walks through the curtain, ready to rush in, demolishing the glass, allowing the water to flow out in order to save my life. Harry Houdini, October the 29th, 1914, Flatbush, New York.
Avete sentito come Houdini scandiva bene ogni sillaba? Ladies and gentlemen. E dovete pensare che ai suoi tempi chi si esibiva su un palcoscenico o anche, come faceva lui, in mezzo alla strada, circondato da migliaia di persone, non c'era la possibilità di usare dei microfoni o un'amplificazione per farsi ascoltare. E dunque l'unico modo era quello di utilizzare la voce nel modo più chiaro possibile. Comunque, per chi non mastica l'inglese, Houdini in sostanza dice che nel numero della pagoda non c'è nulla di soprannaturale. Ciononostante, egli è pronto a offrire $1,000, è una cifra enorme per l'epoca, a chiunque possa dimostrare che è possibile respirare una volta infilati nella pagoda. E naturalmente era una sfida sicura, poiché non si può proprio respirare una volta che si è finiti sott'acqua in quella pagoda. $1,000 dunque erano al sicuro. Ma anche se sembrava impossibile, come dicevamo prima, Houdini si liberava almeno 2 volte al giorno da quella trappola infernale. La morte, per lui, arrivò nel 1926 in modo, se vogliamo, più banale, per via cioè di una peritonite provocata da un pugno tiratogli da un ammiratore che voleva assaggiarne la resistenza muscolare. Ciò nonostante, Houdini riuscì a essere originale sino alla fine, andandosene nella notte più magica dell'anno, il 31 ottobre, Halloween. Al suo funerale qualcuno disse che probabilmente non era già più nella cassa. Ebbene, che cosa si può dire sulla voce secondo cui, in effetti, Houdini sarebbe riuscito a tornare dall'aldilà? Prima di morire, Houdini e sua moglie Bess stabilirono un codice segreto. Il primo che se ne fosse andato, una volta capito come tornare dall'aldilà, avrebbe dovuto mandare un messaggio utilizzando quel codice. Dopo qualche anno dalla morte di Houdini, ci fu effettivamente un medium che contattò Bess dicendole di aver ricevuto uno strano codice da uno spirito che diceva di essere Houdini. Il codice era proprio quello giusto. Bess ne fu inizialmente entusiasta. Dunque, era stata dimostrata la possibilità di comunicare con gli spiriti? In realtà, Bess, forse un po' ingenuamente, aveva rivelato quel codice in un'intervista subito dopo che Houdini era morto. In seguito se n'era dimenticata. Quando più avanti si rese conto che il medium non le aveva detto niente di più di quello che c'era in quell'intervista, rimase molto delusa e si convinse che Houdini non sarebbe mai più tornato. In questa rara registrazione del 1936 possiamo sentire la voce di Bess. La donna racconta alla sua amica che se davvero fosse possibile tornare dall'aldilà, lei lo dovrebbe sapere. Ma siccome Houdini negli ultimi 10 anni non le ha mai dato un segnale della sua sopravvivenza, si è alla fine convinta che sia impossibile tornare tra i vivi una volta morti. Sentiamola.
Mary, you knew my husband a long time.
Oh, yes, madame.
And you remember what he always said about these things?
That it was impossible for the dead to return.
This proves he was right. For if it would have been possible, I would have had some sign from him in the past 10 years.
Houdini era un uomo del XX secolo e, come dice lo storico americano Kenneth Silverman, parte del suo perenne fascino risiede proprio in questo. Sia che pendesse a testa in giù da un grattacielo o che telefonasse dalla sua cassa immersa nell'acqua, la sua carriera è stata un'icona della modernità, inseparabile dai grattacieli, dagli strilli in prima pagina, dagli aeroplani, dalla radio, dalle automobili, dai sottomarini. Lo scrittore Edgar Lawrence Doctorow, che lo ha immortalato nel suo romanzo Ragtime, ha detto che ciò che Houdini voleva più di ogni altra cosa era diventare immortale. E Houdini è una delle poche persone che ci sono in qualche modo riuscite, visto che ancora oggi, a 80 anni dalla sua morte, tutti ancora ricordano il suo nome. Houdini, insomma, vive ancora. Ogni volta che qualcuno lo nomina, Houdini vive. Ogni volta che qualcuno gli dedica un film o un libro, Houdini vive. Ogni volta che qualcuno lo prende come termine di paragone per qualche impresa straordinaria, Houdini vive. Ma soprattutto, Houdini vive e vivrà sempre ogni volta che gli occhi di un bambino si spalancheranno di meraviglia al racconto delle sue imprese straordinarie. E anche per questa volta è tutto, a risentirci alla prossima puntata.